Il Vietnam e la diplomazia del bambù. Stati Uniti, i migranti e i 10 comandamenti. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
President Biden is set to take executive action to protect about 500,000 undocumented immigrants from being deported.
The policy applies to those who have been in the country for at least 10 years, and it will allow them to work in the U.S. legally.
Vietnamese President Tho Lam congratulated Putin on his re-election and praised Russia's achievements, including domestic political stability.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche quest'oggi le due usuali domande. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo è lontano? Se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati, questo è il posto giusto. Ascoltatrici e ascoltatori, i saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro. In console, come sempre, Valeria Bernardi. E come sempre per voi c'è il 349-238-6666, domande e commenti che punteggeranno il racconto della grande attualità internazionale. Potete farlo su X, su Facebook, la trovate la diretta video sul canale YouTube di Radio 24 e c'è naturalmente il nostro canale Instagram. Crescono intanto i mi piace, anche se non quanto vorrei, alla nostra playlist Nessun Metallaro Lontano, Spotify, siamo a 4.658, sapete bene che l'obiettivo è 5.000. 16.09, una manciata di secondi qui a Milano, le 21.09 e 15 secondi nella sala grande del Palazzo Presidenziale di Hanoi, dove oggi Vladimir Putin è stato ricevuto dall'omologo vietnamita Tho Lam. Oggi il 20 giugno è la giornata mondiale del rifugiato. I dati dell'UNHCR e delle agenzie delle Nazioni Unite sono incredibili. Sono 120 milioni le persone in fuga da guerre, persecuzioni e violenze, e questo a livello globale. È salito ad oltre 43 milioni il numero dei rifugiati, secondo gli ultimi dati UNHCR, un dato che è in crescita da oltre 10 anni. E questo chi ci segue, purtroppo qui nel suo luogo lontano, sa perfettamente, in parte a cosa è dovuto, al numero crescente di conflitti in zone anche apparentemente remote e apparentemente lontane. In Sudan, per esempio, vi sono 680.000 persone rifugiate che sono in fuga dal conflitto, ma c'è anche l'Ucraina, naturalmente, che ne ha purtroppo partoriti milioni, c'è anche la Siria, che è il record mondiale. Oggi, in una delle due pagine di Nessun Luogo Lontano, parleremo di migranti, non necessariamente forzati, andremo negli Stati Uniti, per una storia che combina sogni raggiunti per 500.000 di persone, il decreto di Joe Biden, i cosiddetti Dreamers, le voci in esclusiva che arrivano dal sud degli Stati Uniti, ma poi anche una strana storia del governatore della Louisiana che sta imponendo a tutte le scuole di ogni ordine e grado di esporre, in debita vista, i 10 comandamenti. Ma oggi è anche la giornata in cui Vladimir Putin si è recato in Vietnam. Se abbiamo analizzato con dovizia di particolari qual è stato il do ut des di Putin con Kim Jong-un, Corea del Nord, faremo lo stesso anche per il Vietnam. Questi i temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli al 349-238-6666, noi sinteticamente sfogliamo i nostri dossier.
Israele sa che abbiamo una lista di obiettivi e che abbiamo le capacità per raggiungerli, andando a scuotere le fondamenta di Israele. Il governo cipriota deve sapere che aprire gli aeroporti e le basi dell'isola a Israele perché colpisca il Libano significherebbe entrare in guerra, e a quel punto la resistenza si comporterebbe come se si trattasse di un attore attivo nel conflitto.
Questo è uno dei passaggi più interessanti e inquietanti del discorso di Nasrallah, leader di Hezbollah. Era la giornata ieri, eravamo proprio in diretta mentre Nasrallah aveva iniziato a parlare dopo le esequie del leader di Hezbollah ucciso da un raid israeliano. Abbiamo selezionato il passaggio forse più critico, perché da un lato ci sono minacce dirette a Israele, dall'altra parte anche a tutti i suoi alleati, tra cui Cipro, che ha ospitato in passato esercitazioni militari congiunte con gli israeliani. Pronta è arrivata intanto la preoccupazione delle cancellerie europee, ma soprattutto è arrivata stata la risposta del presidente cipriota Nikos Christodoulides, che ha affermato che Nicosia non è in alcun modo coinvolta in alcuna operazione militare nella regione. Cipro, ha detto, è parte della soluzione, non del problema, e ha ricordato anche il corridoio marittimo Cipro-Gaza utilizzato per fornire aiuti all'enclave palestinese. Dicevo, preoccupante e inquietante la dichiarazione di Nasrallah, perché coinvolge anche altri attori, oltre naturalmente a Israele. Seguiamo naturalmente questo dossier e speriamo di non doverlo ampliare andando a raccontare l'escalation della guerra tra Israele e Libano. Per un dossier in divenire, un altro che potrebbe sciogliersi, ha a che fare con la nomina a segretario generale della NATO di Mark Rutte, ex premier olandese, perché è arrivato l'ok del presidente rumeno Ioannis, che ha ritirato l'ok, nel senso che lui ha ritirato la sua candidatura e quindi automaticamente è un ok. A questo punto dovrebbe essere quasi fatta, perché Ioannis era l'ultimo tra i leader dei 32 alleati a non aver dato il suo semaforo verde. Ungheria e Slovacchia hanno ritirato le riserve nei giorni scorsi. A questo punto il Consiglio Atlantico può iniziare le procedure più strettamente burocratiche per finalizzare la successione a Stoltenberg, probabilmente nel corso del summit di Washington, quindi fra poche settimane. Ricordiamo che però per entrare in carica bisogna attendere l'autunno, 2 ottobre di quest'anno. Parlavamo della striscia di Gaza, la guerra tra Israele e Hamas. IDF ha fatto sapere di aver ucciso uno dei comandanti di Hamas del 7 ottobre, ha rilasciato anche un video in cui si vede il miliziano sul tetto di un edificio del nord della striscia di Gaza. Era uno dei comandanti della squadra d'élite di Nukba di Hamas, che aveva attaccato appunto Israele il 7 ottobre stesso. Nel frattempo arriva una dichiarazione, una indiscrezione: secondo il Wall Street Journal soltanto 50 ostaggi sarebbero ancora vivi, 50 ostaggi israeliani nelle mani di Hamas. E intanto in Israele continuiamo a registrare le proteste antigovernative, che questa settimana si sono fatte particolarmente forti, si sono fatti sentire anche, come spesso accade, vicino alla residenza del premier Netanyahu. Siccome c'è tanta carne a fuoco, chiudiamo qua i nostri dossier internazionali. Iniziamo con la prima pagina, tutta dedicata alla visita del presidente russo Vladimir Putin in Vietnam. Ed è sempre piacevole andare a leggere messaggi di ascoltatori non soltanto attenti, ma che diventano inevitabilmente gioco forza, anche fonte di informazioni, di sensazioni. Un ascoltatore è appena stato in Vietnam, pochi mesi fa, ci riferisce: un paese in forte via di sviluppo che ha bisogno di una spinta da parte della Cina, soprattutto per il settore automotive. Loro hanno la VinFast, sono delle automobili stupende, dice l'ascoltatore, ma sono schiacciati dai marchi cinesi. Per tradizione diffidano di Stati Uniti, Cina e Russia, ma mai come ora ne hanno bisogno per fare un salto di sviluppo superiore. Il Vietnam, in effetti, è un paese che negli ultimi decenni è uscito da quei paesi in cui releghiamo paesi sotto un certo PIL, sotto un certo PIL pro capite, e ha avuto uno sviluppo economico davvero molto molto forte. Ma in questa sede, in questo contesto, nessun luogo lontano, un programma di relazioni internazionali, di geopolitica, di attualità, a noi interessa soprattutto la cosiddetta diplomazia del bambù. Il bambù è un materiale dell'Estremo Oriente, lo sapete, che è particolarmente elastico, flessibile, ma allo stesso tempo resistente. Chissà se tra gli ascoltatori c'è qualcuno che pratica il kendo, la scuola, l'arte marziale che pratica la spada giapponese, ebbene, che è costruita proprio in bambù perché omaggia perfettamente queste due caratteristiche. Perché viene detta diplomazia del bambù? Perché il Vietnam nella sua rete diplomatica attua sia un certo rigore, ma allo stesso tempo anche una certa flessibilità, cioè a seconda dei dossier parla con attori diversi senza schierarsi in maniera netta. Come si colloca in questo contesto la visita di Vladimir Putin? Buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Fabio Figiaconi, ricercatore al Centro Studi Sicurezza, Diplomazia e Strategia, Brussels School of Governance. Figiaconi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Giampaolo e buongiorno agli ascoltatori, e grazie mille per l'invito.
Grazie mille. Allora, partiamo a bomba.
Partiamo a bomba. Allora, come lei accennava, appunto, la visita di Vladimir Putin in Vietnam oggi si colloca all'interno della cosiddetta strategia del bambù. Questa strategia del bambù è anche detta di neutralità attiva ed è una politica di lungo corso da parte del Vietnam. Sostanzialmente questa politica consiste nel cercare, come lei accennava, relazioni multilaterali con quante più potenze possibili, per appunto mantenere un equilibrio diplomatico quanto più possibile ampio. E appunto questa politica è stata una politica di lungo corso, e che addirittura è iscritta nella Costituzione del Vietnam. Nella Costituzione del Vietnam ci sono c'è questo principio dei cosiddetti tre no, cioè appunto no alle alleanze formali, no a basi di paesi terzi sul territorio vietnamite, no alleanze, no partnership con paesi contro paesi terzi. Quindi questa politica flessibile di neutralità attiva è proprio una tradizione diplomatica, oserei dire la tradizione, sì, il principio diplomatico più importante del Vietnam.
E quindi non deve stupire che si abbiano relazioni con gli Stati Uniti, con la Cina, ma anche con la Russia, attori che in questo momento invece sono al centro di una partita totalmente antagonista. State ascoltando la voce di Fabio Figiaconi, Brussels School of Governance. Andiamo al Doubt Des di Putin e della dirigenza vietnamita. Che cosa è in grado di offrire e che cosa è in grado di ottenere dal paese del sud-est asiatico?
Allora, dal punto di vista russo, dal punto di vista di Putin, questa visita serve, secondo me, a diciamo rompere l'isolamento diplomatico in cui la Russia si trova, soprattutto dal punto di vista dei paesi occidentali, dimostrando comunque di poter pescare, di avere ancora rapporti diplomatici in essere con appunto con il suo confine est, quindi con tutti i paesi asiatici. Putin questa visita si colloca appunto nell'ambito di mandare segnali riguardo al fatto che non è così isolato diplomaticamente come l'Occidente, come si potrebbe pensare in Occidente. Questo appunto si può applicare sia alla visita in Corea del Nord che Putin ha effettuato prima di questa visita in Vietnam, sia questa visita in Vietnam oggi. Che cosa può offrire Putin al Vietnam? Anche questa visita, come dicevo prima, si colloca nell'ambito della diplomazia del bambù. Quindi Putin, sostanzialmente visitando il Vietnam, può offrire diciamo una sponda al Vietnam, dimostrando così, facendo dimostrare al Vietnam di coltivare questa moltitudine di relazioni concomitanti e quindi di mantenersi indipendente. Dal punto di vista invece più diciamo di vantaggi economici immediati, nella mia opinione gli obiettivi di Putin principalmente sono due, molto concreti, vale a dire quello da una parte di rafforzare la cooperazione energetica. Compagnie energetiche statali russe e vietnamite hanno collaborazione in essere da lungo tempo per l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse petrolifere e di gas, sì, all'interno del Mar Cinese Meridionale. Quindi questa visita si può collocare in questo ambito, quindi un rafforzamento della cooperazione energetica tra i due paesi. E inoltre, stante la lunga tradizione di cooperazione militare tra Vietnam e Russia, soprattutto a livello di forniture di sistemi d'arma russe al Vietnam, che però appunto è in calo, soprattutto a partire dall'invasione russa, dall'annessione della Crimea prima nel 2014 e dalla guerra d'invasione nel 2022, può essere visto come un tentativo magari di rilanciare questa cooperazione militare anche aggirando le sanzioni occidentali all'industria della difesa russa.
La voce di Fabio Figiaconi, Brussels School of Governance, per accendere i riflettori su un paese che in Italia è molto molto poco raccontato, il Vietnam, paese importantissimo, le sue coste guardano il Mar Cinese Meridionale, un Mar Cinese particolarmente affollato, lo stiamo purtroppo raccontando molto spesso in questi ultimi mesi, e vi dicevamo in tempi non sospetti che, fatto salvo il conflitto su larga scala in Ucraina e quello tra Hamas e Israele, l'asse geopolitico mondiale si è decisamente spostato verso est, proprio verso quelle zone. E Fabio Figiaconi ci sta confermando anche la ricchezza del Mar Cinese Meridionale. Rispetto alla visita di ieri, invece, in Corea del Nord, la coloritura mi sembra molto diversa, Fabio Figiaconi, perché mentre la Corea del Nord è un'economia asfittica su quasi tutti i settori tranne su quello militare, mentre la Corea del Nord è un paese, per la maggior parte della comunità internazionale, un paese reietto, il Vietnam ha uno standing, come dire, molto maggiore, molto più positivo. Allo stesso tempo ha un'economia che è decisamente in via di sviluppo, perché si parla anche di semiconduttori, di industria, di automotive, quindi mi sembra molto più appetibile per Vladimir Putin una collaborazione con questo Vietnam. o sbaglio?
Questo è assolutamente vero, anche se appunto dal punto di vista economico c'è da dire che una potenziale, anche nel caso di una potenziale intensificazione dei rapporti economici tra Russia e Vietnam, questi rimarrebbero sostanzialmente inferiori a livello di scala rispetto a quelli che il Vietnam intrattiene e con gli Stati Uniti e con la Cina. Ad esempio, mi pare di ricordare che il commercio bilaterale tra Russia e Vietnam due anni fa fosse all'incirca nella scala dei 4 miliardi di dollari.
Sì.
Quello con Cina e Stati Uniti invece sulla scala di 100 miliardi di dollari. Quindi sono scale completamente diverse. Quindi se dal punto di vista della cooperazione energetica che c'è ed esistente ed è importante per entrambi i paesi, qualcosa può essere fatto, penso che diciamo il Vietnam abbia molto di più a guadagnare a livello commerciale dall'intensificare i rapporti con gli Stati Uniti, sì, e con la Cina a livello economico rispetto che con la Russia in questo frangente.
Dalla voce di Fabio Figiaco nella vostra 349-238-6666, il nostro focus sul Vietnam sta suscitando parecchia curiosità. Simone scrive: Taiwan-Vietnam, circa 1000 chilometri, ipotesi supporto alla Cina, e Simone aggiunge: carne al fuoco di difficile gestione, proveremo a farlo tra pochissimo. Qualcun altro invoca l'autonomia strategica, sarebbe bello se un giorno potessimo fare come il Vietnam, decidere con chi trattare senza diktat da parte dei nostri amici, lo mette tra virgolette, anglo-americani, un sogno irrealizzabile insomma. E qualcun altro, Ale da Imola: di questi ultimi viaggi di Putin quanto è stato organizzato assieme ai cinesi? Poi qualcun altro torna invece su altri temi, la Russia che ha messo piede a Port Sudan, ma di questo ne abbiamo parlato un sacco di volte, gentile ascoltatore, dell'appetito e delle mani russe in territorio africano. Poi ci torniamo. Fabio Figiaconi, quali sono le ambizioni vietnamite nella regione? Citavo il mare che lambisce la lunghezza delle coste vietnamite, il Mar Cinese Meridionale, ma qual è l'obiettivo in quella regione per il Vietnam? Certo, non è una potenza globale, forse regionale potrebbe essere un'aspirazione?
Io sì, la definirei una potenza regionale in ascesa, il Vietnam. Il principale grattacapo di politica per quanto riguarda la politica estera vietnamita è, come accennato, appunto il Mar Cinese Meridionale, soprattutto il conflitto, appunto la sovrapposizione delle rivendicazioni territoriali all'interno del Mar Cinese Meridionale tra Cina da una parte, Vietnam e molti altri paesi del sud-est asiatico dall'altra.
Sì.
Questa è una questione veramente molto sentita in Vietnam, quella dei rapporti con la Cina, anche perché bisogna ricordare che durante la cosiddetta terza guerra d'Indocina nel 1979 la Cina ha invaso per appunto quasi due mesi il Vietnam del Nord, ha compiuto un'invasione nei confronti del Vietnam, ed è un, diciamo, un argomento ancora molto sentito nel paese.
Sì,
quindi questo da un lato.
Sì.
Sì. Dall'altro lato invece c'è anche da sottolineare la vicinanza diciamo ideologica tra il Partito Comunista Vietnamita al potere in Vietnam e il Partito Comunista Cinese, quindi
certo,
c'è diciamo questo ambito, questo bilanciamento da considerare tra diciamo il Vietnam che vorrebbe mantenere quanto più possibile la sua sovranità all'interno del contesto regionale, ma anche bilanciare rapporti che comunque sono esistenti e sono profondi tra i due partiti. Quindi questo secondo me è il principale grattacapo di politica estera vietnamita nella regione allo stato attuale delle cose.
Un formidabile laboratorio, scuola, un caso da studiare per chi come noi si occupa di relazioni internazionali, di geopolitica, di attualità internazionale. Lo ha ben sottolineato Fabio Figiaconi, ricercatore al Centro per gli Studi di Sicurezza, Diplomazia e Strategia, Brussels School of Governance. Figiaconi, grazie mille, buona giornata, buon lavoro e alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima, buona serata.
Tante domande al 349-238-6666. Tra queste c'è chi si chiede se il Vietnam sia un paese con il Partito Comunista. Assolutamente sì, faceva breve menzione Fabio Figiaconi. Il Partito Comunista Vietnamita è l'unico partito legale. Peraltro c'è tutta una struttura particolarmente intrigante e complessa che riguarda la governance del Vietnam stesso, nel senso che il bilanciamento di poteri è suddiviso tra le quattro figure, che sono il presidente, il premier, il primo ministro, il segretario del partito e il presidente del parlamento. Il segretario del partito è tradizionalmente la figura più potente. Al momento l'attuale segretario, che è Nguyen Phu Thon, ha oltre 80 anni, non sta benissimo di salute, potrebbe lasciare la carica al prossimo congresso, che è per il 2026, il che vuol dire che dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi, nei prossimi anni, quella che Antonio Talia ha definito il Game of Thrones del Vietnam, cioè una lotta senza esclusioni di colpi di potere. E fatte salve le debite proporzioni, spero che Antonio Talia di là dal vetro non faccia un salto sulla sedia, sono dinamiche di potere che vediamo anche in una Cina dove sì hai un presidente, dove sì hai il ministro degli esteri, ma alcuni organi dirigenti del partito a volte hanno poteri addirittura non più alti di Xi Jinping, evidentemente, ma chi disegna la politica estera del Partito Comunista Cinese è quasi più forte del ministro degli esteri cinese. Quindi tu hai una formazione politica, l'unica presente, che è estremamente ingombrante, ipertrofica, potrebbe dire qualcuno. Detto ciò, siccome tra pochissimo andremo in America, negli Stati Uniti, per raccontarvi storie di migranti e di 10 comandamenti, io ho un comandamento: dare la linea alla borsa.
Nessun luogo è lontano.
Il mio annuncio di oggi è volto a mantenere le famiglie unite. Mio padre mi diceva sempre: Joe, la famiglia è l'inizio, il centro e la fine. Il mio provvedimento vuole fare in modo che le coppie sposate, dove un coniuge è cittadino statunitense e l'altro è privo di documenti, possano stare assieme. Queste persone vivono negli Stati Uniti da almeno 10 anni, hanno messo su famiglia, mandato i figli in chiesa e a scuola, pagano le tasse e hanno contribuito allo sviluppo del nostro paese. Non è giusto vivere negli Stati Uniti per tutto questo tempo nella paura e nell'incertezza. Possiamo rimediare, ed è quello che farò oggi.
I migranti e i 10 comandamenti, una storia che ci porta nel sud degli Stati Uniti per raccontare di 500.000 irregolari che sono stati regolarizzati da Joe Biden, avete appena sentito le parole del presidente statunitense, e poi quella strana storia del governatore della Louisiana che sta imponendo a tutte le scuole di ordine grado di esporre i 10 comandamenti nelle scuole, appunto. Una storia che ha a che fare con le venature fortemente religiose di parti della società, ma anche della politica americana. Come promesso già nella puntata di ieri, Giulia Cannizzaro è riuscita a raggiungere alcuni protagonisti di quello che è stato, da un lato, il viaggio, prima in maniera illegale, poi la regolarizzazione. In particolare Adalberto Beto Reyes è nato in Messico, si è sposato con una cittadina statunitense, adesso è statunitense anche lui, e ci dice cosa pensa del nuovo piano migrante annunciato da Biden. Sentite.
Il mio nome è Adalberto Reyes. Sono nato a Piedras Negras, nello stato di Coahuila, in Messico, e attualmente vivo a Eagle Pass, in Texas. Sul provvedimento annunciato lunedì da Biden, tutto quello che posso dire è che non è mai troppo tardi, però ci hanno messo davvero molti anni. Ci sono persone che sono ostaggi del sistema migratorio da molto tempo, perché non hanno mai potuto legalizzare la loro posizione, e se fossero tornati in Messico non sarebbero potuti rientrare negli Stati Uniti. Quindi erano praticamente prigionieri.
Sì, che praticamente considero che stanno cautivi.
È una storia su tante, su 500.000, ma qual è stata la storia di Adalberto prima della regolarizzazione? Sentite ancora il migrante.
Quando sono venuto a vivere negli Stati Uniti avevo 75 anni, oggi ne ho 87. Quindi io e Lourdes siamo sposati da 12 anni. Li festeggeremo il 23 di giugno, tra qualche giorno. Dopo che ci siamo sposati ho ottenuto la residenza in 4 mesi. E poi, trascorsi 5 anni, ho fatto richiesta per la cittadinanza. Successivamente però il console messicano qui a Eagle Pass ci ha spiegato che non era necessario aspettare 5 anni, ma che da sposati era possibile presentare la richiesta dopo 2 anni. Non ho dovuto sostenere alcun esame. In effetti, dopo che ho presentato la domanda, trascorso qualche tempo, mi hanno convocato a El Rio, in Texas, per fare il giuramento di cittadinanza. Eravamo parecchi, arrivavamo facilmente fino a 100, credo. Un gruppo grande.
Facile, potevo arrivare a 100, più o meno.
Wow, un buon gruppo.
Sì, era un gruppo grande.
La voce di Alberto Reyes raccolta da Giulia Cannizzaro. Siamo nel sud degli Stati Uniti. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano al professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi. Professore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Vediamo se è della stessa idea di molti ascoltatori che al 349-238-6666 scrivono sostanzialmente 500.000 voti per Biden a pochi mesi dalle elezioni. È così una mossa puramente elettorale?
È una mossa anche elettorale, perché ci sono gruppi, diciamo così, ispanici importanti in alcuni stati che potrebbero essere decisivi, su tutti l'Arizona e la Georgia, gli swing states su cui poi si giocheranno le elezioni. E però il mondo che noi chiamiamo ispanico, con un grande tanto artificio, diciamo così, è un mondo composito, eterogeneo. Ci sono immigrati, diciamo, di prima o seconda generazione che magari sull'immigrazione illegale hanno posizioni ancora più draconiane, no? Sì. Quindi è abbastanza difficile capire quale sarà l'effettivo impatto. Forse serve anche per placare una sinistra del Partito Democratico delusa su tanti dossier da questa amministrazione.
La voce del professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi. Non è una mossa, professor Del Pero, come dire, un po' poco sostenibile come immagine da parte dell'amministrazione Biden? Sto andando a memoria, però credo che fu la prima uscita di Kamala Harris, fu proprio in Messico, consigliò ai migranti di non partire, di non andare negli Stati Uniti. Per un'amministrazione democratica, aspettare 4 anni e farlo a ridosso delle elezioni mi sembra qualcosa di un po' scricchiolante, o mi sbaglio? Cioè, quanto gli elettori democratici possono accettare una firma di un decreto così all'ultimo?
Allora, diciamo che il problema per entrambe le parti, quindi anche per Biden, è mobilitare il proprio elettorato. Se questo provvedimento anche solo aiuta a mobilitarne un piccolo pezzo, comunque quel piccolo pezzo non è perduto in novembre. C'è poco da perdere, qualche cosina da guadagnare, diciamo così. Dopodiché c'è un problema più ampio. Biden agisce nel solco di quello che fu l'approccio di Obama 12 anni fa. Politiche più ferme, più dure, fino anche draconiane, di controllo della frontiera meridionale, di blocco dell'immigrazione, accompagnate da meccanismi di sanatoria dei numerosi, dei milioni, 10-12 milioni di immigrati illegali che risiedono negli Stati Uniti, che sono arrivati illegalmente. È un baratto che in realtà a lungo fu sostenuto anche da componenti più moderate del Partito Repubblicano, fu proposto da un gruppo sotto Obama bipartisan di 8 senatori, 4 democratici e 4 repubblicani. Oggi anche il tema dell'immigrazione, una gestione, diciamo, pragmatica del dossier immigrazione, è preso ostaggio dalla polarizzazione, dalla contrapposizione elettorale. Per farla breve, ha poco da perdere Biden, non avrà molto da guadagnare.
La voce del professor Mario Del Pero ci sta aiutando a commentare due storie che a noi sono parse particolarmente rilevanti in questa campagna elettorale che si sta scaldando sempre di più in vista di novembre. Una è questa, i migranti. Nell'ultima parte di Nessun Luogo Lontano vi faremo sentire anche altre voci. Un'altra storia, cittadini americani, attivisti che sono al confine con il Messico, tra Texas e Messico, e spesso si imbattono i migranti, anche i minori, piccolissimi. Tra poco sentirete questa storia. Ma c'è un'altra storia che ha a che fare non tanto con i crocifissi nelle scuole, che potrebbe essere molto più italiana, molto più provinciale, ma con addirittura i 10 comandamenti delle scuole, perché il governatore della Louisiana, Jeff Landry, ha firmato ieri una legge che impone proprio l'affissione dei 10 comandamenti. Sostanzialmente Landry ha detto, frase testuale riportata da molti media: se vuoi rispettare lo Stato di diritto devi iniziare dal primo legislatore, che è stato Mosè. In più, tutta questa storia, professor Del Pero, si incastra con che cosa? Con la vicenda di uno dei giudici della Corte Suprema, Samuel Alito, che non ha mai nascosto le sue tendenze cristiane tradizionaliste, ma molto molto forti. E cosa sta succedendo alla società e alla politica americana, che sembra essere sempre più dipendente da alcune fasce dei cittadini americani che sono fortemente credenti, sono in alcuni casi fortemente tradizionalisti?
Allora, sta succedendo qualcosa che magari non vediamo. C'è una società come tante altre che si secolarizza. Se andiamo a vedere le statistiche e il numero sulla religiosità negli Stati Uniti, vediamo un calo della fede, di quasi tutte le fedi cristiane, fa eccezione quella cattolica, legata anche ai fenomeni migratori a cui abbiamo accennato prima, e un pezzo minoritario ma non marginale del mondo politico della destra statunitense, che, facendo leva anche sulle paure prodotte da questa secolarizzazione, rilancia, diciamo, gli stilemi di un nazionalismo cristiano che ha una lunga storia nel paese, E lo fa perché sa di poterne beneficiare elettoralmente, sa che è mobilitante per un pezzo del proprio elettorato, però non dobbiamo dimenticare appunto che questo elettorato è strutturalmente minoritario e in calo nel paese. Quindi si cavalcano delle paure, lo fa, in fondo l'ha fatto anche Trump, e tra queste paure c'è una trasformazione degli Stati Uniti che rende gli Stati Uniti sempre meno una società bianca e cristiana. Se vogliamo semplificare, cavalcare queste paure può dare, diciamo, un dividendo politico elettorale sul breve periodo. Difficile immaginare lo possa dare oltre questo breve periodo.
Anche perché, professor Del Piero, il dividendo a cui lei fa riferimento è riservato a non una fascia gigantesca della popolazione statunitense, e su un tema così polarizzante e così divisivo, immagino repubblicani sul piede di guerra per le elezioni presidenziali, ti giochi tutta l'altra fetta di popolazione. Non è un po' un all-in un po' rischioso amplificare questa tendenza?
Allora, intanto lo fanno alcune figure politiche consapevoli che nella loro marginalità del grande schema della politica statunitense può essere utile farlo, può avere, diciamo, una resa immediata in contesti elettorali in cui rimane fondamentale prima di tutto mobilitare a pieno il proprio elettorato, perché questa è la logica elettorale, certo, in un contesto iperpolarizzato. Però, come dicevo, come dice giustamente lei, è perdente sul medio e lungo periodo, lo è già stato perdente in passato, ed è quindi probabile che al di là di queste misure, di questi provvedimenti immediati come quello di Londra, poi si vada in una direzione molto diversa. Se andiamo a vedere tanti temi delle battaglie culturali degli ultimi mezzo secolo in cui la religiosità è entrata, non sono stati i segmenti religiosi tradizionalisti, cristiano tradizionalisti, a vincere su molti molti dossier, su molte molte questioni. Anche la partita sull'aborto, se andiamo a vedere i sondaggi e le implicazioni politico-elettorali, ci mostra come queste posizioni non sono marginali ma sono minoritarie.
E la partita elettorale si gioca anche su questi segmenti molto verticali di opinioni, di sensibilità, di credo e anche evidentemente di fette elettorali. Grazie mille per questa fotografia, Mario Del Piero, storia internazionale, Sciences Po Parigi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, professore. Noi lasciamo per solo un istante le strade tra Messico e Texas, andiamo a sentire come se la cava e che la guida, e poi in realtà non è che torniamo su quelle strade, andremo sulle rive di un fiume.
Nessun luogo è lontano.
Al 3492386666 tanti commenti di voi ascoltatrici e ascoltatori, tra cui quello di Antonella. Scusa Giampaolo, forse mi sbaglio, ma dal vostro tono sembra quasi che essere credente sia una colpa, addirittura un crimine. Assolutamente no, gentile Antonella, lungi da noi, anzi, se ho dato questa impressione la rifuggo, non è assolutamente un crimine. Il punto è che quando alcuni credo religiosi entrano prepotentemente nella politica, ma soprattutto nel sistema giudiziario americano, nella Corte Suprema, che è l'organo supremo giudiziario, e vanno potenzialmente a incrinare il corretto e laico funzionamento, perché laico deve essere quello della Corte Suprema, allora abbiamo un problema. Sto facendo riferimento al già citato giudice della Corte Suprema Samuel Alito, che secondo molti analisti americani non fa nulla per nascondere un comportamento, un atteggiamento teocratico a tutti gli effetti. La scorsa settimana una donna americana si è finta cattolica tradizionalista e si è introdotta a un evento della Corte Suprema statunitense e ha preso parola dicendo: gli Stati Uniti sono una nazione cristiana, la bussola morale della legge deve essere religiosa, ha detto, e poi ha registrato le reazioni di alcuni giudici. Mentre alcuni giudici, John Roberts per esempio, uno dei più anziani, diceva no, assolutamente la religione va separata dalla legge, non scherziamo, Alito si è detto più volte d'accordo con le affermazioni della donna. Peraltro Alito nelle ultime settimane è stato accusato di essere molto vicino a alcuni movimenti come i Proud Boys, tanto che nella sua casa di villeggiatura c'è sì la bandiera a stelle strisce degli Stati Uniti, solo che appesa a testa in giù, che è quel simbolo di sovversione che tutti noi ricordiamo, legato agli eventi avversivi del 6 gennaio, l'assalto a Capitol Hill, quando le bandiere americane vennero messe al contrario per dimostrare che si andava a sovvertire l'ordine istituzionale. Tutto questo per ricondurre appunto alla risposta alla nostra ascoltatrice. Detto ciò, andiamo all'altra voce raccolta sempre da Giulia Cannizzaro, perché c'è l'altro lato nascosto che, se volete, si lega alla giornata di oggi, il 20 giugno, la giornata del rifugiato, gente che scappa da guerre, da persecuzioni, da crimini, da situazioni insostenibili. Il Rio Grande è uno dei fiumi che purtroppo vede tanti passaggi irregolari e vede anche tantissime morti. Ci sono molte associazioni statunitensi di cittadini che danno una mano ai migranti, cercano di soccorli, li segnalano. In questo caso Belinda Howell, che è una volontaria della Eagle Pass Border Coalition, ci racconta un evento che poi troverete, le cui foto scattate da loro, i video le troverete anche sui nostri social, cioè l'attraversamento molto pericoloso da parte di alcuni migranti. Sentite.
I were crossing the bridge on foot with three other people, two professors and a filmmaker.
Stavo attraversando il ponte a piedi con altre tre persone, due professori e un filmmaker. Sotto di noi scorreva il fiume e a un tratto abbiamo notato che in acqua c'erano sette persone, due adulti con due bambini molto piccoli in braccio, altri due bambini in acqua e un adolescente. Sembravano far parte della stessa famiglia. Lì vicino c'erano due imbarcazioni con a bordo quattro membri della Guardia Nazionale che stavano parlando con le persone in acqua, ma che non facevano nulla. Dopo circa 10 minuti, una persona che era con me ha urlato alle guardie di chiamare un superiore. Era infatti ormai chiaro che non avrebbero fatto nulla per aiutare la famiglia. Uno dei due agenti ci ha dato un numero di telefono da chiamare. Abbiamo chiesto con insistenza che qualcuno intervenisse a salvare le persone in acqua, anche perché il bambino che il padre teneva in braccio non stava affatto bene. Tutta la famiglia era rimasta in silenzio, ma i bambini più piccoli erano immersi quasi fino al collo nell'acqua, dove la corrente era molto forte. Tre del nostro gruppo sono dovuti partire mentre io sono rimasta a guardare la scena con il filmmaker. Circa 15 minuti dopo la nostra chiamata è arrivato un agente della polizia statale del Texas accompagnato da tre membri della Guardia Nazionale, che però sono rimasti a riva dietro la rete di filo spinato. Il poliziotto mi ha urlato: «Siete voi che ci avete appena chiamato?» E io gli ho risposto: «Sì, certo, uno dei bambini non sta bene». La gente ha guardato verso la famiglia, chiedendo se fossero di qualche centro di detenzione per il rimpatrio, ma io ho risposto che il bambino era disidratato e che aveva bisogno di assistenza. Dopo poco, il poliziotto e le guardie nazionali se ne sono andati, abbandonando la famiglia a se stessa. Nel frattempo, però, i bambini erano riusciti a raggiungere la riva. Poco dopo, tutta la famiglia ha cominciato a percorrere lo stretto sentiero lungo il fiume, tutto recintato da filo spinato. Era ormai sera ed era ovvio che la famiglia avrebbe dormito all'addiaccio. Io sono una volontaria nel centro di accoglienza sul lato statunitense e il giorno successivo non abbiamo visto la famiglia. Ovviamente sono preoccupata.
Una storia come tante, sono migliaia naturalmente ogni anno, ogni mese, ogni giorno in quel tratto di confine tra Messico e Stati Uniti, separato in parte anche da un fiume. La voce era di Belinda Howell della Eagle Pass Border Coalition, raggiunta dalla nostra Giulia Cannizzaro. Tanti messaggi al 349-238-6666. Ricapitoliamo però in chiusura la questione dei Dreamers, cioè quanti numeri, di cosa stiamo parlando con quel decreto firmato da Joe Biden. 500.000 persone che vedranno finalmente la cittadinanza statunitense, finalmente, evidentemente dal loro punto di vista, visto che sono anni e anni che si parla di questo decreto. Sentite.
Sono americani in tutto e per tutto, tranne che per i loro documenti. I Dreamers, ovvero i figli di immigrati irregolari condotti negli Stati Uniti dai loro genitori quando erano bambini, sono circa un terzo dei migranti privi di documento. Molti di loro conoscono solo gli Stati Uniti come casa, parlano solo inglese e contribuiscono come ogni cittadino all'economia americana, ma lo status che gli è riservato non è lo stesso. Eppure, senza il contributo dei Dreamers, che hanno potuto richiedere patenti di guida, numeri di previdenza sociale e permessi di lavoro, grazie al programma Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA,
gli Stati Uniti perderebbero 460,3 miliardi di dollari di PIL nel prossimo decennio e sottrarrebbero 685 mila posti al mercato del lavoro. Negli ultimi 12 anni il DACA ha permesso a circa 835.094 Dreamers di frequentare la scuola, lavorare, pianificare la propria vita e contribuire alla propria comunità senza temere la deportazione. Il DACA però non garantisce ai Dreamers uno status giuridico ufficiale o un percorso verso la cittadinanza. Ma qualcosa sta per cambiare. Lo scorso lunedì il presidente americano Joe Biden ha annunciato l'adozione di un ordine esecutivo volto a proteggere dalla deportazione centinaia di migliaia di coniugi di cittadini statunitensi privi di documenti, agevolandoli nel percorso verso la cittadinanza. Circa 500.000 persone potrebbero beneficiare della misura, compresi i Dreamers. Sarà questa la volta buona?
Questi numeri, sempre Giulia Cannizzari, in poco più di 90 secondi per chiudere il perimetro della seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, l'abbiamo intitolata Migranti e 10 comandamenti, e tutto in vista naturalmente della grande gara presidenziale novembre quest'anno. Tempo però davvero scaduto, gli ultimi secondi, quelli necessari per ricordare quello che ci muove più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra, e darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo.